Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né bisaccia, né sandali. Non salutate alcuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Ricominciamo ad ascoltare la parola. A volte ci sono delle pause nell'ascolto della parola perché le celebrazioni a volte sono celebrazioni di potere e quando accadono bisogna prenderle come sono. Chi è stato qui la settimana scorsa capisce di cosa sto parlando. Riprendiamo invece l'ascolto della parola. La parola che ci fa gioire, la parola che ci fa esultare, la parola che ci rende felici, la parola che ci compie in pienezza. Vorrei cominciare dall'ultima parola delle parole di Gesù. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. Ecco, io credo che noi dovremmo partire da lì. Dovremmo partire da questa consapevolezza che i nostri nomi, i nomi di noi, discepole e discepoli, sono scritti nei cieli. Sono già scritti. Sono già scritti. Noi potremmo fare dal momento di questa consapevolezza in poi qualsiasi cosa, ma i nomi sono già scritti e sono lì per essere abitati dalla nostra vita, abitati dalla nostra vita giunta alla sua pienezza e al suo compimento. Tutta la nostra vita è quell'anno, più volte ho detto questa cosa, è quell'anno dato al fico perché possa ancora maturare, perché si possa ancora sperare che quella vita porti i frutti della pienezza. Questo ci promette Gesù, questo ci promette il Padre. Ci promette una grande festa. L'abbiamo ascoltato nel libro, nelle parole del libro di Isaia. Ci promette una grande festa, ci promette una festa che ha i caratteri, secondo le parole di Isaia, che abbiamo ascoltato oggi ci promette una festa che ha i caratteri della celebrazione di una generazione nuova, cioè dell'essere generati continuamente, nuovamente, come una madre, come una madre che abbraccia. Ecco, sentitevi così, siete destinati a questo, ad essere abbracciati da questo Dio che in qualche modo in tutto l'Antico Testamento, nel Nuovo e anche, diciamolo, nell'esperienza della Chiesa è molto maschile, eppure i grandi guizzi di gioia avvengono sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento al femminile. E quando l'autore della parola, l'autore della scrittura che dice la parola, deve arrivare a un vertice di gioia, di compiutezza, di felicità, di beatitudine, di realizzazione, che cosa fa? Utilizza sempre il registro al femminile, perché è lì ed è da lì che viene vita ed è lì che torna. Lì torna, torna in questo abbraccio straordinario, in questo bacio straordinario di Dio per l'umanità, pronto ad essere schioccato sulla persona e sulla pelle e sul corpo di ciascuno di noi. Questo è il Dio di Israele e questo è il Dio della Chiesa. Quando il Dio che noi celebriamo non è presentato così, stiamo pur sicuri che non è il Dio biblico, non è il Dio di Israele, non è il Dio del Nuovo Testamento, non è il Dio della Chiesa. Abbiamo anche una buona chiave di interpretazione per sapere quali parole ascoltiamo. Come un fiume è destinata la prosperità alle nostre vite. Come un fiume, scrive Isaia. Cioè come un fiume non la potremmo fermare, non la potremmo arginare, perché anche le dighe prima o poi si rompono, se non sono straordinariamente forti. Il fiume della realizzazione dell'amore di Dio nelle nostre vite è inarrestabile, come un fiume, un torrente in piena, la ricchezza dei popoli. In qualche modo che cosa ci sta dicendo la parola oggi? Ci sta dicendo che se apriamo le nostre orecchie, se apriamo i nostri cuori, quello che Dio ci promette e ci dona oggi è inarrestabile. Se è così, e lo dobbiamo credere che è così, perché ce l'ha detto, perché ce l'ha promesso, se è così, se tutta la nostra vita è orientata a quello, questa gioia, questa pienezza, questa felicità, questa irruzione di Dio deve diventare la chiave di interpretazione di tutta la nostra vita. La chiave di Dio apre. A volte le chiavi degli uomini chiudono i cammini, ma la chiave di Dio apre sempre. E allora quando il nostro giorno, il nostro tempo si scontra con l'ombra, con il dolore, con la sofferenza, con la stanchezza, con la distrazione, quando la nostra vita si incontra con tutte queste cose, è questa chiave che dobbiamo riprendere in mano, perché è lì che i nostri giorni prendono senso. La continua narrazione di un mondo fallito, di un mondo di morte e di un mondo di distruzione non è nel compimento una descrizione evangelica. E noi non siamo cristiani, non lo siamo quando descriviamo così un mondo. Non è l'invito a diventare ciechi di fronte alla realtà. Il cristiano la vede e come? La denuncia e come? Ma vederla e denunciarla e basta non fa parte della vita cristiana. La vita cristiana vede, denuncia, ma la fede cristiana agisce per il cambiamento, che deve essere un cambiamento di strutture, un cambiamento di storia, un cambiamento di persone, di popoli e di cuori. Ma il cambiamento parte da qui, dai cuori. Se i nostri cuori non riescono a ricevere questa parola come una promessa di qualcosa che si verificherà perché Dio lo ha promesso, non c'è nulla che come cristiani noi possiamo fare che porterà a pienezza questo mondo. È credere nella promessa di luminosità di Dio che permette al nostro sguardo, alla nostra denuncia e alle nostre azioni di portare un mondo verso la luminosità. Non basta la denuncia. La denuncia e basta è per un mondo che finisce. È il progetto, è la profezia, è immaginare cammini nuovi, possibilità nuove. Quello è per la vita. Quella è la madre che ci è promessa e che ci abbraccerà. Di fronte a un mondo di morte, riuscire a vedere, a sperare e realizzare vita. Il Vangelo, il cristianesimo, ha questo discrimine. O nella mia vita c'è una prospettiva di vita, o io posso dire che sono cristiano, ma sono parole al vuoto. Guardo, denuncio, ma agisco per il cambiamento luminoso. Oggi, adesso, ora, già 5 minuti fa. Questa è la profezia. Ed è questo che il mondo attende. È per quello che possiamo leggere Isaia. Ma isoliamo questo testo di Isaia e pensiamo a quello che sta succedendo nel mondo contemporaneo. Ma cosa dice Isaia? Ma dove vivi? Il nostro terribile, terribile iperrealismo. Quello che uccide il mondo. E ce ne gloriamo tanto. E ci sentiamo tanto compiuti e veri, perché siamo iperrealisti. Profeti! Questa è la parola dei cristiani. Profeti! Adesso! Non domani, adesso profeti, adesso entusiasti per una vita che cambia, adesso follemente descrittori di un mondo che nessuno vede, ma che il cristiano vede, adesso. Perché se non fosse così, sapete cosa facciamo? Andiamo tutti al mare oggi a prendere il sole. Visto che l'estate è cominciata. E invece il sole che, con cui ci vogliamo irraggiare, quel sole è il sole della parola, è il sole della trasformazione, è il sole della fiducia, è il sole dell'apertura, è il sole della gioia, è il sole della follia di un mondo che può cambiare. E ci vuole qualcuno che lo dica, Gesù da solo non basta, è uno. Sarà anche Dio, ma è uno. E anche lui è passato da 12 a 72. Siamo noi quei 72 che giriamo per il mondo a due e guardiamo come va la cultura, come va l'economia, come va la politica, come va la famiglia, come vanno le comunità. Come va tutto ciò che deve rinascere e ricrescere? E ci andiamo gioiosamente a due, a vederlo questo mondo, a esplorarlo questo mondo, ad amarlo questo mondo. Perché altrimenti noi celebriamo riti morti, riti vuoti, riti freddi. Ma noi, da questa celebrazione, da ogni celebrazione dobbiamo uscire con la febbre. Il nostro corpo, il nostro animo deve alzarsi di temperatura e deve scaldare questo mondo freddo. Non temiamo di essere presuntuosi o arroganti. No, è perché abbiamo accolto Dio nelle nostre vite e abbiamo saputo quanto bene ci ha fatto accoglierlo, che non possiamo né tacerlo né toglierlo dalle mani e dalle vite delle persone che incontriamo. Come un torrente in piena, così lo dobbiamo annunciare, come un torrente in piena. E allora andremo per le case e per le piazze a parlare, a dire, a sperimentare, a condividere, non a imporre. Se non vi ascolteranno, andate da un'altra parte e dite: vi lasciamo tutto. Sentite che gesto di libertà, persino la polvere dei calzari vi lasciamo, perché non vi portiamo via niente. E quello che dopo dice non è una minaccia, è una constatazione. Se tu, amico mio, non ascolti questa parola di liberazione, un giorno canterai la tua tristezza. E io desidero che tu non la canti, la tristezza, ma che tu canti la gioia con me. Questo è Vangelo, questo è cristianesimo. Tutto il resto sono forme, assolutamente afone, mute, ma Gesù i muti li ha guariti e li ha fatti parlare.